Newsline Sera.
Alle 18.45 la Newsline serale di Controradio apre con la politica. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Con i ballottaggi, le sfide in Toscana di Arezzo e Viareggio, 7-8 giugno anche nella nostra regione si vota, in quei comuni con più di 15.000 abitanti dove nessun candidato ha superato il 51% nel primo turno, in realtà il 50% più un voto. Ballottaggi dunque ad Arezzo e Viareggio, dove il centro-sinistra è in cerca di accordi e il centro-destra spera di tenere la posizione. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Partiamo da un dato: in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti dove si è votato in Toscana per le amministrative, il centrodestra ha perso. Al centrosinistra sono andate al primo turno Sesto Fiorentino, Prato, Pistoia, Cascina, Figline, Incisa. Per fare un sostanziale cappotto in regioni al campo largo mancano due sfide difficili. La prima è indubbiamente Arezzo. Qui il candidato del centrodestra, coalizione che governa da tempo la città, Marcello Comanducci, è arrivato al 45%. E forse l'esclusione di Vannacci si è fatta sentire, mentre il candidato del centrosinistra, Vincenzo Ceccarelli, è rimasto inchiodato al 32%. C'è un però: l'ex parlamentare del PD Marco Donati, che correva da solo, ha preso la bellezza del 20%, e più che un ago della bilancia è la bilancia stessa. Se il campo largo riesce a stringere un accordo con quest'ultimo, a cui nessuno è contrario, il centrosinistra potrebbe riuscire nel miracolo di riprendersi Arezzo. Scenario diverso e analogo allo stesso tempo a Viareggio. Sara Grilli è la candidata del centrodestra, sostenuta dall'ex sindaco del Ghinghero, passato da sinistra a destra, e ha portato a casa il 34%, mentre Federica Maineri del PD, candidata del campo largo, si è fermata al 30, ed anche qui c'è un però: la candidata civica di centrosinistra Marialina Marcucci al 27%, altra bilancia di un certo peso, ed anche qui si tratta per un accordo che potrebbe strappare la città all'ombra di Del Ghinghero. Sembra che sia al lavoro in questo senso lo stesso presidente della regione Eugenio Giani, mentre il centrodestra processa l'ex sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per aver scelto di andare in regione. Ora tutte le colpe delle sconfitte gravi e diffuse sarebbero sue.
E a Prato invece, all'indomani della sconfitta al primo turno alle comunali, il centrodestra toscano si ritrova a fare i conti non solo con una sconfitta, ma con un vero e proprio terremoto politico interno. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Nel centrodestra toscano, i giorni dopo il primo turno delle comunali sono quelli delle accuse reciproche. A Prato, soprattutto, la sconfitta contro Matteo Bifoni apre una fase di tensione interna che coinvolge Fratelli d'Italia e tutta la coalizione. Il dato pesa: Gianluca Banchelli si ferma al 28,8%, oltre 13 punti sotto il risultato ottenuto dal centrodestra appena due anni fa con Gianni Cenni, il peggior risultato della coalizione di sempre, un arretramento netto che nessuno prova davvero a minimizzare. Lo stesso Banchelli parla apertamente di occasione mancata. 20 giorni di campagna non bastano, dice, sottolineando il clima di sfiducia trovato in città e puntando il dito contro l'assenza di una vera proposta civica capace di allargare il consenso oltre i partiti tradizionali. Del resto è sufficiente guardare al passato o dall'altra parte del campo per capire quanto una lista civica in coalizione possa avere un peso decisivo alle amministrative. Ma il passaggio politicamente più rilevante arriva dall'interno del partito del candidato Fratelli d'Italia. La capogruppo regionale Chiara Laporta definisce il risultato una ferita e chiede esplicitamente l'apertura di una nuova fase interna, parlando di rinnovamento e perfino di stagione congressuale dentro il partito e nel centrodestra patese. Parole che certificano come la discussione non riguardi soltanto il voto, ma la leadership e l'organizzazione futura della coalizione, anche perché il risultato rotondo di Claudio Belgiorno, il dissidente da Fratelli d'Italia che ha sfondato il 6%, richiede un supplemento di riflessione. Anche Forza Italia alza i toni. Il commissario provinciale Francesco Cappelli parla della necessità di fare tabula rasa, mentre Rita Piri rivendica il ruolo degli azzurri e prende le distanze dagli errori della campagna elettorale. Dopo il successo del campo largo a Prato, dunque, il centrodestra si ritrova a fare i conti non solo con una sconfitta numerica, ma con una crisi politica che ora rischia di ridefinire gli equilibri interni della coalizione toscana.
La Federazione Metropolitana e il Partito Democratico di Firenze invece apre ufficialmente una fase di discussione ampia e partecipata che accompagnerà il percorso verso il congresso metropolitano il prossimo autunno. Ad annunciarlo in una nota Monica Marini, che è segretaria del PD metropolitano di Firenze. Nel comunicato Marini dice: apriamo fin da ora una fase di confronto politico diffuso con circoli, amministratori iscritti e comunità territoriali. Congresso rappresenta l'occasione per una nuova fase politica organizzativa, valorizzando il lavoro svolto in questi anni, sottolinea Marini. La federazione, dice, ha saputo mantenere una presenza diffusa sui territori, favorire il dialogo tra le diverse realtà locali, sostenere l'attività amministrativa, affrontare momenti complessi e contribuire alle vittorie del centrosinistra. Da qui, conclude Marini, dobbiamo partire per rafforzare un partito sempre più vicino alle persone. Quindi, dopo la federazione fiorentina, con le dimissioni di Andrea Ceccarelli, va al congresso anche la federazione metropolitana e il Partito Democratico di Firenze. Sesto Fiorentino, le elezioni, come sapete, hanno incoronato sindaco al primo turno Damiano Sforzi del centrosinistra. Però c'è un risultato importante che è quello della consigliera di Ecolò Sesto Collettiva, che è candidata sindaca con ex assessora all'ambiente della Giunta Falchi, Beatrice Corsi. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
13%, 12,88%, se lo aspettava?
Allora, durante la campagna elettorale in realtà abbiamo sentito che c'era diciamo un vento a favore, un po' di movimento in città, e che non era così piatta la situazione, però sinceramente non avevo il sentore di riuscire, insomma, a prendere queste cifre importanti, perché senza diciamo grandi partiti alle spalle, senza finanziatori, senza imprenditori, quindi in totale autofinanziamento e autotassazione dei candidati e delle candidate, quindi è stata, diciamo, una bella impresa.
Una bella impresa anche perché il motivo per cui lei non è entrata nella coalizione di centro-sinistra è stato un motivo di coerenza politica, no? Relativa allo strumento delle primarie come strumento di selezione della classe politica e anche naturalmente degli amministratori. Questo risultato evidentemente premia una coerenza e probabilmente premia anche la voglia delle persone di contare, no? Non di farsi contare.
Sì, esatto. Purtroppo a Sesto, con l'intervento anche piuttosto pesante del presidente Giani, che in qualche modo ha sterilizzato totalmente il dibattito interno alla coalizione che si stava creando, è stato un intervento, secondo me, molto pesante, che le persone non hanno gradito. Chiaramente, quando si chiedono le primarie è perché non si pensa che quella candidatura, diciamo, proposta e riproposta sia dall'ex sindaco Falchi che dal Giani, e già questo è singolare, sia una candidatura unitaria e che può soprattutto interpretare la necessità, diciamo, di una proposta radicale ecologista che serve in questo momento storico.
Naturalmente ora si apre un futuro consiliare. In questo futuro consiliare, che tipo di rapporti intenderà avere con la maggioranza?
Beh, al momento sicuramente di opposizione sui contenuti, ma anche sui metodi, quindi un'opposizione rigorosa, che dire, al momento assolutamente questo. Io, diciamo, anche nella vecchia maggioranza l'interpretazione del consumo di suolo, soprattutto a Sesto Fiorentino, diciamo, non la condividevo, e quindi all'interno della maggioranza c'erano state più volte discussioni che infatti per noi dovevano necessariamente, per darci agibilità politica, passare poi, insomma, dalle primarie, perché appunto il sindaco Sforzi ha tenuto per 10 anni la delega all'urbanistica, mentre negli anni precedenti comunque l'urbanistica era legata a persone diciamo di quel gruppo dirigente e di quella lista politica che è per Sesto e che, diciamo, è costituita da fuoriusciti del PD nel 2015. Per cui sicuramente sull'urbanistica, sul consumo di suolo, sulle politiche ecologiste che secondo noi dobbiamo assolutamente proporre a una città come Sesto Fiorentino, che può fare la transizione ecologica anche a livello locale, però bisogna volerlo.
Grazie Beatrice Corsi, a cui auguriamo naturalmente buon lavoro, buona
grazie.
Serata.
Grazie.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
13 siti contaminati solo in Toscana, 19 in tutto, migliaia di tonnellate illecitamente smaltite, milioni di euro da investire nelle bonifiche che al momento non si capisce chi debba mettere. Questa mattina in Prefettura a Firenze sono stati presentati i risultati conclusivi del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, una vicenda complessa che al momento vede sul piano delle responsabilità penali chiamati a rispondere solo i titolari della società Le Rose, ovvero l'azienda che secondo l'accusa avrebbe smaltito il CHEU in maniera non legittima. Ma in materia di controlli si poteva fare di più e meglio? L'abbiamo chiesto all'onorevole Jacopo Morrone, che è presidente della commissione CHEU.
Beh, abbiamo detto che questa commissione ha acceso i riflettori ancor di più, c'è l'attenzione massima di tutte le istituzioni, è un danno ambientale notevole, si parla solo in Toscana di 13 cantieri, noi dobbiamo ringraziare il generale Vadalà che per i primi 3 cantieri ha già iniziato i lavori, a breve li porterà a termine con una bonifica di quei territori. Che non possa più accadere non lo può dire nessuno, perché la criminalità organizzata si insedia laddove c'è del business e fatta la norma ha trovato l'inganno, quindi bisogna stare molto molto attenti. Certo è che c'è un'attenzione maggiore, noi attendiamo anche quello che sarà l'esito dei lavori delle istituzioni preposte, che sono le autorità giudiziarie, su quelli che sono innanzitutto gli autori, gli attori del CHEU, quindi sappiamo che ci sono consorzi o altri, ad oggi c'è in un luogo a procedere, ci sono a quanto sembra dal primo dispositivo delle accuse per quanto concerne i titolari della società Le Rose, che sono quelli che hanno poi compiuto questo scempio, cioè quello di mischiare questo CHEU che è dannoso, nocivo, un rifiuto pericoloso e che messo in determinate situazioni crea appunto un danno non differente all'ambiente e alla tutela e alla salute dei cittadini. Sulle bonifiche, su 13 cantieri ce ne sono 3 che sono in essere, sono stati recuperati circa 15 milioni dalla regione e si vedrà, verificheranno quello che sarà una cabina di regia per capire come intervenire anche sugli altri siti. I fondi vanno recuperati dalla regione, dalla provincia, dal comune, la salute pubblica è, penso, necessaria, quindi vanno recuperati da dove ci sono e dove è possibile. L'importante è la velocità nel poter intervenire perché non si creano ulteriori danni. L'attenzione e la tutela dell'ambiente è cambiata molto e questa commissione serve ad accendere i riflettori, quindi penso che un caso CHEU non possa più accadere, confidando nelle forze dell'ordine, confidando anche in quelle che sono le modifiche legislative, in quel percorso autorizzativo che tenga sicuramente gli occhi aperti, e mi auguro che in passato, se ci sono stati degli errori, chi ha sbagliato paga.
La commissione è un organo politico, giustamente l'onorevole Simiani diceva prima che sono i controlli che hanno determinato la scoperta degli illeciti. Allora la domanda precisa è: potevano essere fatti prima e meglio questi controlli?
Questo sicuramente, nel senso che purtroppo quando si viene a scoprire, come si vede, questo sorta di prodotto ha contaminato la Toscana e parte della Lombardia. Naturalmente in materie ambientali prima si interviene minore il danno, quindi sicuramente con maggiore attenzione o comunque valutando alcuni parametri, vedendo quello che è il costo di smaltimento di questo CHEU evidentemente inferiore, probabilmente chi è del settore una domanda se la poteva fare anche in precedenza, perché se i dati ci dicono che ci volevano 220 euro a tonnellata per smaltire il CHEU, c'era qualcuno che smaltiva 58 euro, forse qualche domanda ce la si poteva fare anche prima. Però ecco, noi come commissione nostro l'abbiamo fatto, abbiamo aperto il filone d'inchiesta, però ma tutti gli attori potevano farsi qualche domanda. Evidentemente c'è stato un risparmio di 13 milioni di euro nello smaltimento di questo rifiuto. Probabilmente qualche domanda è ovvia, però ripeto, siamo nelle mani dell'autorità giudiziaria e ci auguriamo che faccia chiarezza e quindi che evidenzi, evidentemente, ripeto, se ci sono dei responsabili che possano pagare, nel rispetto ai cittadini e nel rispetto anche nostro di chi sta facendo questo lavoro.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Contro Radio TV su web e social. le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIFF, i canali video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare e Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono di ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures. Sponsor Unicop Firenze.
Elogio dell'umano, letteratura, ricerca sociale, giornalismo per un mondo migliore. Nella splendida Villa Bardini a Firenze, tre incontri ad ingresso gratuito promossi da CESVOT con il patrocinio di Regione Toscana e la collaborazione del Gabinetto VSE. Giovedì 28 maggio alle 17.30, l'altro sono io, storie che ci somigliano. Domenico Iannacone, in dialogo con Chiara Brilli, porta nel cuore delle storie degli invisibili, mostrando come il racconto possa essere un atto di giustizia e di dignità. Prenotazione e programma completo su cesvot.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e code in direzione Firenze tra Sesto e Peretola. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Pipilia a causa di un veicolo in avaria 3 km di coda tra l'Astra e Montelupo. Per traffico intenso code in uscita all'Astra Assigna. In direzione Firenze per incidente 2 km di coda tra Cascina e Pontedera Est. Code in uscita a Cascina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
ministro Piantedosi ha ufficializzato oggi che sono state avviate le procedure per realizzare 6 nuovi CPR, centri per il rimpatrio, che saranno aperti in Italia prossimamente, uno di questi in Toscana. Stiamo lavorando all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio. Abbiamo avviato, ha detto Piantedosi, inoltre le procedure per realizzare nuove strutture, una in Campania, due in Trentino Alto Adige, una in Calabria, una in Emilia Romagna e una appunto in Toscana. Piantedosi peraltro ha detto che la quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti ai CPR, il 90%, risulta denunciato per reati di droga, anche commessi in forma associativa. Di questi circa il 30% anche precedenti per furti e rapine, il 25% per reati contro la persona, tra cui violenza sessuale anche su minori, il 33% per porto e detenzione di armi. Ieri sera è stato illuminato simbolicamente per la prima volta il ponte che sarà intitolato alle sorelle Nencioni, proprio alla notte dei Georgofili, anniversario della strage dei Georgofili, il 33esimo. Si è voluto dare un segnale di memoria civile e comunità, questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro. Tra l'altro ha detto Funaro, il ponte aprirà la viabilità su due corsie proprio sabato, quando ha detto ancora la sindaca scorriremo le targhe con l'intitolazione alle sorelle Nencioni. Funaro ha parlato a margine di un evento riguardo appunto al nuovo ponte sull'Arno, che sarà intitolato a Nadia e Caterina Nencioni, due sorelline morte insieme con i loro genitori a Dario Capolicchio nella strage di via dei Georgofili. Ma sentiamo Funaro.
Allora, ieri è stata come sempre una cerimonia molto emozionante, ma soprattutto una cerimonia che fa riflettere sul passato, sul presente e sul futuro, perché quella è stata una ferita per Firenze e rimarrà sempre una ferita per Firenze, e giustamente le famiglie chiedono ancora verità e giustizia e chiedono ancora di tenere alta l'attenzione contro la mafia. Noi abbiamo voluto simbolicamente illuminare per la prima volta il ponte che sarà intitolato alle sorelle Nencioni proprio nella notte dei Georgofili, per dare un segnale. Tra l'altro, ponte che aprirà alla viabilità proprio sabato, e sabato faremo il primo passaggio ufficiale, la scopertura delle targhe con l'intitolazione alle sorelle Nencioni, per cui una settimana densa di avvenimenti, di ricordo, di memoria, ma soprattutto di attenzione verso il presente e verso il futuro.
E il ponte Nencioni, no? Ponte delle sorelle Nencioni, naturalmente legato ai lavori della tranvia. Come sapete, i problemi del traffico a Firenze tengono ancora banco sia per i cantieri della tranvia sia soprattutto per la chiusura di Ponte Alpino per il rifacimento, lavori che andranno avanti fino a settembre, e in questi giorni vi stiamo raccontando, per l'appunto anche perché ce lo state raccontando voi, di quanto sia difficile la situazione, nonostante sono stati identificati due alternative che riguardano il cavalcavia delle Cure e il cavalcavia di Piazza Alberti. Proprio di questo si è occupato questa mattina la trasmissione di Controradio AT per te. Le linee bus, alcune con deviazioni e limitazioni, sono la 1, la 7, la 8, la 17, la 21, la 23, ritardi medi 45 minuti, persistono problemi al semaforo di Viale Don Minzoni, prima della svolta a destra e via Pascoli. Ma sentiamo cosa ha risposto alle sollecitazioni Tommaso Rosa, responsabile comunicazione Autolinee Toscane.
Beh, naturalmente come tutte le volte che ci sono dei cambi importanti a livello di viabilità, di chiusura strade, di chiusura di arterie fondamentali, è normale che i primi giorni sono sempre un po' giorni di assestamento, no? Citerei proprio l'anno scorso, ero qui quando si chiuse la tranvia, la parte di tranvia per sostituzione dei binari, no? Ti ricordi che naturalmente i primi giorni è normale che uno deve un attimo capire meglio il fenomeno, perché tanto abbiamo pianificato, però poi i primi giorni vedi sul campo come funziona. Ieri poi io ho girato in Viale Volta, ho fatto un po' di giri l'intorno, anche perché il nostro ufficio è proprio lì in Viale dei Mille, e devo dire che anche qualche incidente che c'è stato, no? 3 macchine e uno scooter che sono stati coinvolti in via Bolognese, poi ha avuto una ripercussione su tutto quel sistema lì, perché come sempre il sistema è organico. Detto questo, sì, ieri c'è stato, l'autobus faceva 45 minuti di ritardo, no, da adesso fino alle scuole, chiusura delle scuole naturalmente sarà una realtà, poi successivamente ce ne sarà un'altra perché è normale, poi ci sono anche dei giorni in cui sarà interamente chiuso il tratto, anche il traffico ferroviario, no? Ci sono, mi sembra, più o meno 90-100 giorni di attesa e di rimodulazione, un secondo, per capire bene come viene ridisegnata, come verrà ridisegnata poi tutta la parte di Apacinotti e la ridistribuzione dei carichi di traffico per la riapertura delle scuole a settembre.
La procura di Lucca ha disposto l'autopsia sulla salma di Giacomo Pucci, trentenne di Pescia in provincia di Pistoia, morto ieri travolto da una pressa che gli è caduta addosso in un'azienda metalmeccanica di Altopascio. La procura ha incaricato dell'esame che si terrà venerdì prossimo il medico legale Stefano Pierotti sull'incidente mortale. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo in previsione dell'autopsia. Dovrebbero essere notificati gli atti di garanzia. Come sapete, oggi nel comprensorio lucchese sciopero dei metalmeccanici un'ora a fine turno. Estendere il modello di blocco UNESCO ad altre zone della città è una misura limitata, perché non è un cambio di cura di una città malata, perché congelare non significa curare una città in cui i prezzi possibili non sono accessibili per chi cerca un affitto, un appartamento da acquistare. Così in una nota salutiamo Firenze sulla stretta dell'amministrazione fiorentina di estensione dei limiti per gli affitti turistici brevi fuori dal centro. Sentiamo Massimo Torelli, ospite oggi di La Controradio, la vigilia dell'assemblea pubblica si terrà domani sera nel ridotto del Puccini. Salviamo le cascine, no cemento nell'area XOGR, che darà il via ad una petizione pubblica.
Lì c'è una previsione di costruire 42.000 mesi quasi nell'area che va da dietro il nuovo teatro del Maggio fino all'altezza della manifattura. Su questo c'è stata discussione in consiglio, ci sono già stati comitati, noi dal primo aprile siamo partiti il primo aprile prendendola, dicendo questa è una campagna diversa, una campagna lunga, perché va informata la cittadinanza, perché informare quando vedi la gru in movimento come a San Gallo è facile, perché dice guarda che sta succedendo. Informare quando in realtà è tutto ancora sulla carta è molto più difficile, molto più lungo, è certamente un lavoro che non finisce. E abbiamo dato qualcosa come 7-8.000 volantini persona per persona in questi mesi, e a questo punto facciamo un primo punto per dire siamo arrivati a una consapevolezza, almeno nell'area Puccini e Paesiello, e soprattutto i tanti fiorentini che vanno alle cascine nei weekend, che le cascine sono veramente un patrimonio di questa città, un patrimonio molto importante. E da lì domani faremo un primo punto, una prima assemblea, ma abbiamo in previsione tante altre, e la seconda fase sarà una fase in cui cercheremo di fare due cose: una, una petizione, anche pensare con i tempi calmi di una campagna lunga, di un periodo estivo, anche delle occasioni in cui i cittadini, vedendo quell'area lì, possono dire mi piacerebbe avere lì in quel capannone questo spazio, di avere lì dentro la casa del cinema, mi piacerebbe, perché quello spazio lì è importante, diventa uno spazio che colleghi la città al parco e le ascine, non diventa un altro muro di cemento.
E ora ci colleghiamo in diretta con la nostra Sandra Salvato, che si trova in consiglio regionale. Abbiamo parlato prima del CHEU, ma i rifiuti sono stati al centro oggi anche in consiglio di un dibattito acceso. Qui il tema è la proroga degli accordi degli ambiti territoriali per la gestione dello smaltimento. La maggioranza difende una scelta definita necessaria in attesa dei nuovi piani d'ambito. Le opposizioni parlano di emergenza strutturale e accusano la regione di rinviare ancora il problema della autosufficienza impiantistica. Allora Sandra, raccontaci un po'.
Sì, buonasera a tutti, ciao Domenico. È una questione, se volete, anche un po' tecnica, ma cerchiamo di, come dire, semplificarla al meglio. Per la maggioranza intanto non si è trattato di un vero scontro politico, ma di un passaggio tecnico necessario per accompagnare questa attuazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, che è stato approvato tra l'altro pochi mesi fa. A spiegarlo è stato soprattutto il consigliere del PD Gianni Lorenzetti, che ha sottolineato come il percorso sia ancora in una fase transitoria. Entro la fine dell'anno dovranno infatti essere approvati i piani d'ambito elaborati dai territori con il coinvolgimento dei sindaci e anche delle famose ATO. Cosa sono le ATO? Gli ambiti territoriali ottimali. E ricordo che in Toscana quelle dei rifiuti sono tre: lato centro, lato costa e lato sud. Nel frattempo, dice sempre Lorenzetti, il centro della Toscana continua a non essere autosufficiente nello smaltimento e deve quindi contare su accordi di solidarietà, insomma, diciamo interato, tra province, per trasferire parte dei rifiuti verso altri impianti regionali. Durissime naturalmente le critiche delle opposizioni. Alessandro Capecchi, ad esempio, di Fratelli d'Italia, e Federico Eligi parlano di una gestione ormai strutturalmente in emergenza. Secondo i consiglieri mancano ancora i piani d'ambito previsti dalla normativa il rischio è soprattutto quello di, diciamo, continuare a sovraccaricare impianti già vecchi come l'inceneritore di Montale, ad esempio, nel Pistoiese. Per l'opposizione la regione avrebbe invertito, diciamo, il percorso previsto dal piano dei rifiuti autorizzando trasferimenti fuori dagli ATO senza prima garantire l'autosufficienza di questi singoli territori. Insomma, in ogni caso l'aula di Palazzo oggi è stata anche scenario, sfondo per un'ulteriore approvazione, un ordine del giorno della maggioranza che ha impegnato la giunta regionale a presentare rapidamente un quadro aggiornato sugli investimenti programmati dalle ATO, comprese le tempistiche, perché sono fondamentali, e gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, perché non scordiamoci che c'è anche questo all'orizzonte, un tema tra l'altro rilanciato da Massimiliano Ghimenti di AWS, che chiede più investimenti nella prevenzione e nella riduzione della produzione dei rifiuti, oltre che nella sola impiantistica. Insomma, un confronto acceso, quello andato in scena oggi in Consiglio, che conferma tra l'altro, diciamo, quanto il tema dei rifiuti sia centrale non soltanto per la politica ma soprattutto per i cittadini. Insomma, parliamo soprattutto di qualità dell'ambiente, di costi in bolletta, fino alla presenza anche degli impianti sui territori che sappiamo fanno sempre molto discutere. Questo in summa tutto quello che, diciamo, si è discusso oggi in Consiglio regionale.
Grazie, sono Salvato, buona serata, buon lavoro a te.
Grazie a voi.
C'è di peggio 2026. La festa delle cose belle e resistenti torna dal 29 maggio al 2 giugno alla Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno ludoteca permanente, stand e associazioni, sagra per sedersi e mangiare insieme, panini e birrettine, grigliata da asporto e dalle 21.30 concerti e DJ set. Venerdì 29 Superbad e Lori DJ set. Sabato 30 alle 18 Talk Free Marwan Barghouti, Aurora Boreale in concerto e Biscottini fatti in casa DJ set. Domenica 31 and Logic e Iremi DJ set. Lunedì 1 Cineforum e proiezione de Le Città di Pianura, ospite per Paolo Capovilla, ingresso 5 euro, a seguire Zio Tibia DJ set. C'è di peggio, 29 maggio 2 giugno, Casa del Popolo di Impruneta, Via della Croce 39. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2026, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Sudafrica, il paese dell'arcobaleno, il nuovo viaggio della Controradio Club, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione di Nelson Mandela dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro. Visita di Città del Capo con Robben Island, la famigerata prigione di Mandela, Johannesburg, la township di Soweto e il safari nella Kruger National Park con i suoi grandi predatori. Sudafrica dal 1 dicembre all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo. Info su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Sudafrica, prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Controradio.
La questione della mancanza di acqua all'Università di Firenze, o meglio alla residenza universitaria Calamandrei di Firenze in Viale Morgagni, e la notizia, la buona notizia del 31 maggio, le pompe dell'acqua e la residenza Calamandrei torneranno a funzionare dopo uno stop che è durato due settimane, ben 15 giorni, a darne notizia l'assessora regionale all'Università Cristina Manetti, che ha annunciato anche la data dell'apertura del tavolo di confronto con gli studenti. La prima riunione è fissata per il 3 giugno. Il guasto alla residenza di Viale Morgagni, che ha portato al trasferimento temporaneo di circa 270 studenti, mentre oltre un centinaio ha deciso di restare all'interno, risale allo scorso 16 maggio. Secondo quanto ricostruito dai tecnici della DSU Toscana, il problema è stato originato da un abbassamento nella zona del livello dell'acqua nella rete dell'acquedotto fiorentino. La diminuzione del livello nel grande serbatoio di accumulo ha provocato il funzionamento a vuoto delle pompe di immersione che sono consentite conseguentemente bruciate. Le operazioni di ripristino sono rivelate complesse e stava necessario svuotare completamente il serbatoio, cioè circa 10.000 litri d'acqua, attraverso pompe di emergenza, smontare le pompe danneggiate, verificare i danni e riassemblarle. Insomma, alla fine comunque la buona notizia è che il 31 maggio le pompe dovrebbero ricominciare a funzionare. Dal 1 giugno al 20 settembre torna Scandicci Open City, edizione 2026, oltre 130 appuntamenti, 24 associazioni coinvolte tra centro, quartiere, colline e luoghi simbolici del territorio, un calendario culturale diffuso, pensato per pubblici e linguaggi diversi, il palco di Piazza Matteotti con grandi ospiti della musica e del teatro, tra cui Giobbe Covatta e Ted Bois, la prima edizione di Scandicci Sounds a San Giusto, il Festival di Teatro per Famiglia all'Acciaiolo, la musica colta alla Villa di Vico, la musica elettronica al Materia Festival, il jazz nelle fattorie in collina e i cori nelle pievi. Sentiamo la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e l'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti.
È un'iniziativa estiva che mette in scena la città, mette in scena il territorio, anzi, perché insieme a tutte le zone urbane, quindi le piazze, le strade, i parchi, anche le colline diventano uno scenario di luogo dove appunto vivere esperienze dal vivo. È un format nato in pandemia dove si doveva fare le cose piccole negli spazi misurati e quindi è stata questa esplosione di cultura nei vari luoghi anche privati, ma il format è talmente funzionato che è rimasto vivo. E ci sono delle novità, c'è una programmazione più significativa per i giovani, c'è un'arena nuova nell'anello di San Giusto che è un'area dove abbiamo investito molti soldi per riqualificarla, tante attività anche per le famiglie, per il teatro ragazzi e anche un nuovo spazio privato in collina, un gruppo Zacs Teatro ha rimesso una cappella, ex cappella quindi sconsacrata, come luogo anche di spettacolo dal vivo, e lì c'è Piazza Matteotti che abbiamo deciso di dedicarla al teatro comico.
Scandicci diventa un teatro di tantissimi eventi, oltre 130 eventi su tutto il territorio appunto diffuso, quindi in qualche maniera come dire interpreta appunto l'idea che abbiamo di portare la cultura nei luoghi e quindi non aspettare che le persone arrivino, e così avverrà per Scandicci per tutta l'estate, tante iniziative che vanno bene per un pubblico diverso, anche per i giovani.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia vi raccontiamo questa sera ha come epicentro Montepulciano, meglio il territorio di Abbadia di Montepulciano in provincia di Siena. Perché? Perché ieri sono state messe nei confronti di due giovani, 23 e 19 anni, delle misure cautelari per l'incendio che avvenne alla Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano nel 4 ottobre 2025. Nei confronti del 23enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, per il 19enne l'obbligo di firma e di dimora. Ora, questa è già, sarebbe inquietante, no? Come notizia, considerando il tutto, i danni furono di circa 400.000 euro. Ma la cosa diventa ancora più inquietante per il fatto che nelle perquisizioni ai due giovani sono state trovate sequestrate targhe rubate all'interno dell'edificio, ma soprattutto insomma materiali riferibili al fascismo, all'immaginario fascista. E allora l'episodio acquisisce una luce ulteriormente sinistra. Buonasera, grazie di essere con noi, Niccolò Trabalzini, vicepresidente ARCI provinciale di Siena.
Buonasera a tutte e a tutti.
Come possiamo commentare questo episodio? C'è preoccupazione?
C'è senza ombra di dubbio preoccupazione, perché da quello che è il comunicato e insomma delle indagini portate avanti dalla procura e dalle forze dell'ordine viene fuori, oltre all'evento doloso che ha dato origine all'incendio nella Casa del Popolo, ma viene fuori anche una serie di elementi e di video che sono stati anche diffusi dalla procura per l'appunto, che fanno presumere una matrice politica all'azione. E se uniamo questa matrice politica alle persone che hanno compiuto il fatto, e quindi che presumibilmente hanno compiuto il fatto, e quindi due giovani compaesani della Casa del Popolo, il fatto assume ancora di più una gravità, una preoccupazione sia per appunto le nuove generazioni, ma anche una preoccupazione verso delle nuove forme di estremismo di destra che si stanno caratterizzando nella provincia di Siena. L'altro giorno è venuta all'onore di cronaca un'indagine fatta appunto nei confronti di un gruppo di minorenni che inneggiavano al fascismo e al nazismo. Ora viene fuori questi dati nei confronti appunto dell'indagine sull'incendio della Casa del Popolo. Unendo questi elementi, la situazione ci pone di fronte a un quadro complesso e che ci spaventa.
Sicuramente gli elementi di preoccupazione ci sono tutti. Lei giustamente ricordava l'indagine recente relativa al suprematismo bianco, eccetera eccetera, anche lì minorenni coinvolti, chat, ma insomma il territorio del Senese, anche nelle propaggini verso l'Aretino, no? Stiamo parlando di questa zona qui, nell'immaginario ci riporta a luoghi tranquilli, ci riporta anche una grande qualità della vita e ad un senso civico molto diffuso. Dov'è che ci siamo persi questi giorni?
Dove ci siamo persi? Bisogna dire che quelle case del popolo, appunto come quella dell'Abbadia, erano un elemento caratterizzante e lo sono tuttora. Noi come Arci, ma anche come altre associazioni, cerchiamo di tenere vive insieme a partiti politici queste case del popolo. E le case del popolo erano costruite su dei mattoni che erano quelli della democrazia, della libertà, dei diritti e della pace. Andare a individuare dove ci siamo persi è difficile. Quello che sicuramente dobbiamo fare è ricostruire questo rapporto con la comunità, un rapporto che fonda le sue radici su degli ideali e su dei valori che partono dalla resistenza, dall'antifascismo e che portino avanti una cultura di pace. La ricetta per guarire il passato non c'è, c'è una ricetta sicuramente, dobbiamo metterla in campo per cercare di riallacciare il rapporto con le nuove generazioni e di farlo per un futuro che sia il più libero e il migliore possibile.
Ecco, lei è vicepresidente dell'Arci, dalla voce mi sembra anche molto giovane, tendenzialmente come si spiega questi fatti? Perché per l'appunto lei dice ricucire, ma noi siamo abituati a vedere le case del popolo per l'appunto animate da giovani. Com'è la situazione dal suo osservatorio?
Allora, noi come Arci abbiamo in campo un percorso anche di rinnovamento e di ripresa della partecipazione giovanile all'interno dei nostri circoli, perché comunque lo scambio intergenerazionale, lo scambio culturale è un elemento essenziale, no, per proseguire nelle attività, ma anche per portare avanti quell'azione politica che è fondamentale per lo sviluppo della comunità. Noi e io penso assolutamente che l'obiettivo sia quello di presidiare maggiormente i territori, quindi che a partire dalle istituzioni, ma con l'aiuto e il supporto delle associazioni e di tutti gli enti coinvolti, dobbiamo tornare a parlare ancora di più attivamente con le persone, a farlo portando avanti quei valori e quegli elementi che sono stati fondamentali per la crescita, lo sviluppo e la nascita di quel sistema di associazione, di quel sistema culturale che caratterizza il territorio della provincia di Siena e che caratterizza anche l'azione politica e associativa dell'Arci. Quindi bisogna probabilmente presidiare di più e bisogna che anche le altre associazioni, ma che anche le istituzioni presidino di più anche le piccole comunità.
Grazie Nicolò Trabalzini, vicepresidente Arci provinciale di Siena, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie mille.
Allora, è arrivato un messaggio che ci dice: beh, Siena è sempre stato un posto di fanatici. In che senso? Nel senso che poi il termine fanatici può dire tante cose, certamente fanatici del Palio, questo indubbiamente. Poi Montepulciano in realtà è un po' spostata di là, quindi non ha proprio baricentricamente una gravitazione su Siena capoluogo, quindi è un territorio anche particolare. Però a dire di tutto, per l'inchiesta invece relativa al suprematismo bianco eccetera eccetera, aveva un asso baricentrico più sulla parte centrale, la provincia di Siena intorno al capoluogo, per intenderci. Qualche altra notizia, visto che ci siamo prima delle previsioni del tempo? No, in realtà una sola. Presidente Gianni oggi ha detto che per la strada di grande comunicazione FIPILI è stato deciso che l'urgenza deve essere quella di procedere e richiedere un intervento diretto della regione. La regione investirà direttamente per una valorizzazione degli interventi di sicurezza sulla FIPILI. Da qui al bilancio 2027 prenderemo, ha detto Gianni, fondi fondi in conto capitale, mentre già subito l'abbiamo previsto in parte corrente per poter dare gli incarichi, quindi investimenti sulla sicurezza per si parla di 70-80 milioni di risorse. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani prevalenza di cielo poco parzialmente nuvoloso ma con locali addensamenti legati a instabilità presenti sin dal mattino, possibilità di locali rovesci o brevi temporali, venti deboli o moderati variabili, mari poco mossi, temperature in contenuto calo nelle aree interessate a nubi e precipitazioni, massimi in lieve aumento invece lungo la costa. Detto questo, domani a Firenze sarà codice rosso per il caldo. È davvero tutto, ora la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.